Buongiorno e benvenuti a una nuova puntata di Giocare col Fuoco, sempre con Fabrizio Coppola su Radio Popolare. Siamo arrivati all'ultima di questa quarta stagione e la iniziamo così. Paolo Benvenu per iniziare quest'ultima puntata della quarta stagione di Giocare col Fuoco. E ho voluto iniziare così la puntata perché non ho avuto modo di scrivere da nessuna parte né di parlare con voi dello splendido concerto in memoria, in tributo a Paolo Benvenu organizzato alla festa di Radio Popolare. Sono sicuro che molti di voi c'erano quella sera. È stata ovviamente una serata molto emozionante e io non riuscivo a stare fermo in mezzo alla folla. delle esibizioni davvero toccanti, Marco Parente, solito artista enorme, di grande sensibilità, di grande umanità, Andrea Franchi, Di Bella, tutti sono stati davvero splendidi e molto toccanti. Io ho voluto passare questo pezzo, è solo un sogno, perché oltre a essere uno dei miei preferiti nella grande discografia di Paolo Benvenu, è uno dei pezzi che quella sera ha cantato per noi Cristina Donà. E devo dirvi che se ripenso all'effetto che mi ha fatto sentire Cristina Donà che cantava questa canzone, ecco, è stato come se estraesse il mio cuore dal mio petto, lo facesse a pezzettini, poi ci soffiasse sopra su questi brandelli di cuore per farli arrivare in cielo e poi dopo da lì li riprendesse e li rimettesse insieme. E mi rimettesse il cuore al suo posto, un po' più indolenzito ma anche un po' più vivo. Quindi di nuovo grazie a Cristina Donà e a tutti gli artisti che quella sera ci hanno veramente coccolato, ci hanno fatto ridere, ci hanno fatto piangere, come è giusto che sia. Grazie in particolare all'amico Nicolò Vecchia che ha organizzato questa serata bella. Ne approfitto per esortarvi a sostenere gli artisti, perché come vedete alla fine della fiera è sempre nei momenti difficili che l'arte ci viene in soccorso, è sempre nei momenti difficili che gli artisti, quelli veri, vengono fuori, alzano la testa e ci dicono ciò che vogliamo sentirci dire, ci danno ciò di cui abbiamo bisogno. Quindi sostenete gli artisti, il momento mondiale è piuttosto complicato e quindi il loro lavoro diventa sicuramente ancora più prezioso. E allora andiamo avanti con la puntata. Come al solito vi ho fatto sentire un po' della musica che ci accompagnerà in quest'ultima puntata di Giocare col Fuoco di quest'anno. Uno dei miei compositori preferiti, vi ho fatto sentire diverse cose sue, di sicuro più volte la Sinfonia dal Nuovo Mondo, sto parlando di Antonín Dvořák, compositore ceco, e oggi ho scelto le sue Serenate per archi nell'interpretazione dell'Orchestra da Camera della città di Praga. E allora oggi, visto che siamo agli sgoccioli di questa edizione 2024-2025 di Giocare col Fuoco, volevo tirare un po' le somme, volevo fare innanzitutto questa cosa un po' strana, ma ci tengo a farla. Vorrei ripassare con voi tutti i libri di cui vi ho parlato delle singole puntate di questa trasmissione. Allora, secondo i miei calcoli, escluse le repliche e le puntate di Giocare col Fuoco live, questa dovrebbe essere la puntata 34. In realtà ogni anno sbaglio sempre qualcosa, per cui non sono sicuro. In ogni caso, andiamo a vedere cosa vi ho letto nella prima puntata. Vi ho parlato di due libri, Langston Hughes, Mondo senza fine, il suo diario della guerra civile spagnola, insieme a Jonathan Safran Foer, Possiamo salvare il mondo prima di cena. Nella prima parte dell'anno di Giocare col Fuoco mi sono concentrato molto sul tema del surriscaldamento climatico. Nella seconda puntata vi ho parlato di José Enrique Bortolussi, Sulle strade di mio padre, un bellissimo memoir pubblicato da Iperborea sulla vita del padre dell'autore, che faceva il camionista nel Brasile degli anni 70-80 e ha visto delle cose divertenti. E accanto a questo bel libro vi ho letto un articolo molto interessante scritto da Gianni Montieri per il Post di quei giorni, in giro per Milano con i poeti, come Raboni. Anche quest'anno ho dato ampio spazio alla poesia qui a Giocare col Fuoco. Andiamo avanti, puntata successiva, anche qui due libri, John Cheever, Cronache della famiglia Wapshot. Un grande romanzo che poi ho utilizzato anche nei miei percorsi americani e ho scoperto che incredibilmente l'editore Feltrinelli lo ha messo fuori catalogo. Feltrinelli, c'è qualcuno all'ascolto? Ma vi sembra il caso? Secondo me no, assolutamente. Rimettete in catalogo Cheever, per carità. E oltre a John Cheever, Cronaca della famiglia Wapshot, vi ho letto qualcosa dagli splendidi Racconti del Pacifico di Jack London in una bella edizione di Guanda. Poi vediamo un po' cos'altro c'è. Questa era la puntata 3, passiamo alla 4. Sto scorrendo il mio profilo Instagram per dirvi quanto sono organizzato, quello che so e quello che ho pubblicato. Episodio 4 della quarta stagione, Amitav Ghosh, la grande cecità, Neri Pozza, Beat di Neri Pozza, il grande saggio in cui una decina d'anni fa Amitav Ghosh si interrogava sui motivi per i quali gli scrittori di fiction non riuscissero a inserire la fiction nei loro romanzi. Sono cambiate molte cose e alcuni dei romanzi più importanti di fiction che parlano di cambiamento climatico ve li ho letti quest'anno a Giocare col Fuoco. Accanto a questo, un libro bellissimo, Degan Miller, Quando il ramo si spezza, una storia dell'opposizione politica, una storia naturale del dissenso americano, pubblicato da Black Coffee, editore di Firenze, di cui vi ho parlato spesso perché ha pubblicato un catalogo davvero di rilievo, editore che a quanto pare negli ultimi mesi ha deciso di prendersi una pausa ed è una cosa che ci addolora, ma ciò non di meno. Li ringraziamo per lo splendido lavoro svolto finora e speriamo che tornino perché c'è bisogno di editori intelligenti che pubblicano libri intelligenti. Andiamo avanti, episodio 5, eccoci qua, John Vaillant, L'età del fuoco, pubblicato anche questo da Iperborea. Il resoconto, la storia degli incendi che hanno sconvolto il Canada settentrionale qualche anno fa, è un incredibile saggio narrativo in cui vengono approfonditi i motivi per cui questi grandi incendi dell'ultimo decennio sono diversi. E anche i pompieri si trovano a dover usare, come dice l'autore, a different playbook, cioè un manuale diverso, le cose, le operazioni che facevano per estinguere i roghi, i fuochi e gli incendi negli anni prima non servono più, servono interventi diversi perché questi fuochi sono diversi. E accanto a John Vaillant, un libro di Utet, Nathan Mondin, La via coreana, come la Corea del Sud sta conquistando l'Occidente, un ritratto a volte leggero, a volte approfondito sul mondo della Corea del Sud. E allora andiamo avanti, nella puntata successiva Un pianeta senza acqua, pubblicato dal Saggiatore, una vecchissima edizione di un libro di Pierce che racconta il destino dei grandi fiumi alla fine del secolo scorso. Accanto a questo, uno dei miei autori preferiti, italiani e non solo, Valerio Magrelli, con questo suo bel libro Addio al calcio. Il calcio, come sanno le persone che hanno amato e praticato questo sport, è un concetto molto diverso dall'obbrobrio che si può vedere oggi in televisione. In realtà il calcio può essere, come molti grandi scrittori hanno fatto, una metafora di vita, una metafora della formazione. E da un grande artista come Magrelli non potevamo aspettarci nulla di meno. Straconsigliatissimo, come tutte le cose che ha pubblicato Magrelli. Ok, puntata successiva, Michael Christie, I Greenwood, Un'isola al largo del Canada, una famiglia unita dagli alberi, un'avventura lungo un secolo, un libro toccante pubblicato da Marsilio. E questo è uno dei romanzi di cui vi dicevo che è riuscito a sfruttare la tematica del cambiamento climatico in maniera molto interessante. Accanto a questo, una vecchia conoscenza, Harry De Luca, Trecavalli, Feltrinelli. Andiamo avanti. Questo anche per dirvi che se c'è qualche puntata che vi siete persa e che vi interessa particolarmente, forse questo mio elenco di oggi può aiutarvi a recuperarla. Episodio 9 di Giocare col Fuoco, The Passenger Olanda, la rivista monografica bellissima di Iperborea. Sophie Knight, leggiamo un articolo di Sophie Knight che ci porta alla scoperta del modo in cui l'amministrazione cittadina ha cercato di gestire le occupazioni di stabili dismessi in un momento storico in cui la gentrification sta scacciando dai centri urbani le classi sociali che molto spesso sono alla base della loro nuova fioritura. Noi milanesi ne sappiamo qualcosa, quindi la domanda è sempre quella: che cos'è una città? A cosa serve una città? Può essere una specie di parco giochi per i ricconi come Bezos, che in questi giorni sta orribilmente celebrando il suo matrimonio a Venezia? Possiamo continuare a cedere la nostra cultura, quindi noi stessi, a chi paga di più? Rispondete da soli a questa domanda. Torniamo su Riscaldamento climatico, Elizabeth Colbert, La sesta estinzione, un libro doloroso quanto affascinante e necessario da leggere. Ok, siamo arrivati dalle parti di dicembre, secondo me. Episodio 12, qui abbiamo Lei che mi ha liberata, Maya Angelou, pubblicata dalle Plurali Editrice, accanto a Bruno Arpaia, Qualcosa là fuori, Guanda. Ho letto due libri di Maya Angelou quest'anno a Giocare col Fuoco, e questo è il primo. Consigliati entrambi, ovviamente. Poi andiamo ancora avanti. Bellissimo questo di Iperborea, musica rock da Vittula. E accanto a John Fante, Chiedi alla polvere, che ovviamente non ha bisogno di presentazioni. Mi ero accorto che non avevo mai letto nulla di John Fante qui a Giocare col Fuoco, e quindi bisognava correre ai ripari. Andiamo ancora avanti. Caspita, Kent Haruf, Canto della pianura, il primo della trilogia di Kent Haruf, traduzione di Cremonesi, NN Editore, accanto a un libro che avevo trovato usato al libraccio, Eni di Franco, Self Evident, traduzione cura di Martina Testa, pubblicato da Minimum Fax. Eni di Franco sarà in tour anche in Italia quest'estate, quindi se vi capita non perdetevela. Ok, allora andiamo avanti in questa carrellata su tutti i libri di cui vi ho parlato quest'anno a Giocare col Fuoco. E per il Black History Month, quindi siamo arrivati a febbraio di quest'anno, Gianluca Briguglia, il professor Gianluca Briguglia, Malcolm X, Martin Luther King, l'ape e la colomba. Black History Month che Trump sta osteggiando, forse l'ha addirittura cancellato. Il Black History Month, per chi non lo sapesse, è il mese dedicato alla storia degli afroamericani. Black History Month, super interessante il saggio di Gianluca Briguglia, una delle mie letture preferite di quest'anno, devo dire, insieme a questo libro a cui infatti ho dedicato l'intera puntata, Studs Terkel Working. Studs Terkel è stato un sociologo sui generis americano, perché lui era uno storico, uno scrittore, in particolare un conduttore radiofonico. In questo saggio sul mondo del lavoro americano degli anni 70, pubblicato meritoriamente da Marietti 1820, con un'introduzione di Francesca Coyne, di cui l'anno scorso, se ricordate bene, vi ho parlato del suo gran bel libro Le grandi dimissioni, che più o meno faceva la stessa cosa di Studs Terkel. Questo bellissimo libro di Studs Terkel contiene delle interviste a vari esponenti del mondo del lavoro degli Stati Uniti della metà degli anni 70. Tragicamente sembra che non sia cambiato molto 50 anni dopo. Siamo all'episodio 20, Liz Moore, il dio dei boschi, NN Editore, un gran bel libro, e accanto un bel regalo che ho ricevuto a Natale, tutte le poesie di Alfonso Gatto, in questa bella edizione Mondadori. Alfonso Gatto è stato un poeta salernitano e l'estate scorsa, quando ho portato mia figlia a vedere per la prima volta i luoghi della mia infanzia, perlomeno i luoghi estivi della mia infanzia, perché la mia famiglia, entrambi i miei genitori sono di Salerno, passeggiando nel centro storico abbiamo trovato questa casa che riporta i versi di Alfonso Gatto, e che era un autore che avevo sempre voluto approfondire. E quindi è andata così. Andiamo avanti. Episodio 21, intervista a Francisco Cantù. Francisco Cantù, scrittore americano, è venuto in Italia a fare un giro promozionale per un altro libro a cui ho partecipato. Io lo avevo tradotto, avevo suggerito a Minimum Fax la traduzione di questo libro. In realtà Minimum Fax aveva già messo gli occhi su questo libro, alla fine l'hanno fatto tradurre a me, con mia grande gioia. Il libro era Solo un fiume a separarci, la cronaca della sua esperienza come membro della Border Patrol, cioè della Migra, della polizia di confine. Una storia particolarmente toccante, perché Francisco Paco, per gli amici, è chiaramente di origini messicane, per cui è un libro che, se non l'avete ancora letto, cercatelo, perché è un libro di una profonda umanità. E allora, dopodiché, eccolo qua, Richard Powers, Il sussurro del mondo, nave di Teseo. Richard Powers è, a detta di tutti, questo libro in particolare, il primo che ha sdoganato la crisi ambientale tra i temi della narrativa internazionale. Questo romanzo è il primo romanzo che tratta ampiamente questo tema, con una scrittura maestosa e una storia dagli intrecci incredibili. Il primo romanzo che è stato fatto passare come un romanzo normale, tradizionale, non è stato messo nella science fiction, non è stato messo nei romanzi catastrofici, ma è stato accolto e ha avuto un grande successo e ha aperto la strada a molti romanzi che sono venuti dopo. Accanto a questo vi ho letto alcuni saggi di questo bellissimo libro di Rizzoli, Eric Hobsbawm, grande storico inglese, Viva la Revolution. Gli scritti che lui ha raccolto nei suoi viaggi in America Latina, e anche questo molto attuale. Ok, poi andiamo a uno dei grandi libri della mia adolescenza, Le mille luci di New York di Jay McInerney, ambientato appunto nella New York degli anni 80, con un protagonista, Patrick Bates, che sprofonda nella follia del decennio edonista e poi in qualche modo riesce a uscirne vivo. Accanto a questo, saltando di qualche secolo, 75 poesie di Konstantinos Kavafis, nella bella edizione della Bianca di Einaudi. E poi Sebald, storia naturale della distruzione, nell'episodio numero 24. Un grande scrittore, un grande saggista, in questo libro in particolare racconta la difficoltà dell'illustrare, del parlare, del raccontare dei bombardamenti subiti dalla Germania, da parte degli alleati nella Seconda Guerra Mondiale. Ok, la domenica successiva vi ho raccontato Io so perché canta l'uccello in gabbia, Maya Angelou, di nuovo. Questo libro, che fino a qualche anno fa era pubblicato da Neri Pozza, poi i diritti sono stati presi da Mondadori, che lo ha ripubblicato all'inizio di quest'anno nella collana degli Oscar. Maya Angelou, una grande scrittrice e attivista, femminista e attivista per i diritti della popolazione di colore, ha pubblicato una sua lunga autobiografia nella forma di 6 romanzi. Questo è il primo, Maya Angelou, Io so perché canta l'uccello in gabbia, che copre i suoi primi passi nel mondo. E nella puntata successiva restiamo su un'altra scrittrice di colore sull'attivismo a stelle strisce, Claudia Rankine, Citizen, una lirica americana, accanto alle bellissime poesie della raccolta Chiodi di Agota Christoph. Ok, e dopo ancora è stato il turno di vediamo. Eccoci qua. Le bellissime poesie di Mary Oliver, di Primitivo Americano, pubblicate anche loro nella Bianca di Einaudi. È un libro molto bello, Matteo Righetto, Il richiamo della montagna, pubblicato da Feltrinelli. Due libri che parlano in modo anche diverso, ma animati da una stessa intenzione, del rapporto dell'uomo con la natura e di come si debba stare dentro la natura, accanto alla natura e non sopra, come per tutto il Novecento abbiamo creduto di dover fare. Ok, nella puntata successiva torniamo a Sebald, di cui Adelphi ha pubblicato da poco questa raccolta di poesie che si intitola Sulla terra e sull'acqua. Alcune erano già state pubblicate, altre sono state ritrovate nei suoi archivi. Se non lo avete letto, è una lettura molto interessante. E vi ho letto Sebald insieme a un articolo da The Passenger, Paesi Baltici, un articolo di Mix Colliers, Le montagne dei Paesi Baltici. Un libro in cui si parla di tutte le zone paludose dei Paesi Baltici, che di fatto hanno scarsissimi rilievi e quindi in qualche modo queste zone paludose segnano il confine naturale tra una nazione e l'altra. Ma adesso vi lascio con un po' di musica. Siete sempre a giocare col fuoco su Radio Popolare con Fabrizio Coppola. L'ultima puntata di questa stagione. Questi erano i per me amatissimi Grandly Buffalo, con un brano che ciclicamente torna di attualità. Il brano si intitola America Snoring, fa parte del loro esordio Fuzzy del 1993, ed è una canzone che parla, tra le altre cose, direttamente anche della rivolta di Los Angeles avvenuta l'anno prima, nel 1992, quando Grandly Phillips canta "The tanks came rolling down in Sunset Boulevard and they called the National Guard and I hear America snoring." Parla di quando il governatore, l'allora governatore della California, in risposta ai riot che si erano scatenati in seguito alla soluzione di 4 agenti del Dipartimento di Polizia di LA, incriminati del pestaggio e quindi della morte di Rodney King, quelle immagini spaventose che abbiamo visto tutti. Insomma, la soluzione scatenò dei disordini a South Central LA, una delle zone più povere della città, e il governatore chiamò The National Guard, la Guardia Nazionale. E poi dopo il presidente, che allora era Bush Senior, inviò anche due divisioni dell'esercito. Queste cose ci fanno ovviamente tornare alla memoria ciò che è accaduto e sta ancora accadendo di recente a Los Angeles, dove le cose sono un po' diverse, sempre a Los Angeles. Le proteste per gli interventi della ICE, l'ICE, cioè questo Dipartimento dell'Immigrazione, che sotto questa nuova presidenza Trump ha avuto un grande impulso. E quindi ci sono queste macchine senza contrassegni da cui scendono persone incappucciate e armate che non esibiscono documenti, arrestano persone per le strade senza un processo, senza uno straccio di prova. Questa cosa, che va avanti da mesi ormai, ha scatenato a Los Angeles delle grandi proteste, proteste che Newsom, il governatore, stava con l'LAPD, con la polizia locale, stava controllando, anche perché erano per la gran parte pacifiche, ma Trump, come tutti i dittatori, non vedeva l'ora di poter soffiare sul fuoco e ha deciso, senza consultare il governatore, di inviare non solo la Guardia Nazionale ma anche l'esercito. Quindi, come vedete, questa bellissima canzone, tra l'altro dei Grandly Buffalo, America Snoring, è assolutamente calata nell'attualità, in un'attualità che tragicamente risulta ciclica, no? Si ripete sempre più o meno uguale a se stessa. Va bene, vi lascio per addolcirvi l'anima un altro pezzettino del nostro Dvorak di oggi. E quindi riprendendo questa carrellata sui libri di cui vi ho parlato in questa stagione, in questa quarta stagione di Giocare col Fuoco, resta fuori a questo punto solo la puntata di domenica scorsa, dedicata a due libri di autori italiani, Piombo e Latte di Luca Mastrantonio e Una come noi di Giovanni Bianconi, due libri diversi che raccontano due fatti, uno accaduto nel 78 e un altro accaduto nell'83. Luca Mastrantonio, nel suo Piombo e Latte, pubblicato da Bompiani, ripercorre le vicende del caso Hammer, quando il giovane Dirk viene colpito da un proiettile mentre dorme su una barca in rada nell'isola di Cavallo. Da lì parte un'oscura vicenda giudiziaria che coinvolge il principe Vittorio Emanuele di Savoia, e accanto a questa vicenda legale compaiono una serie di eventi collaterali che vanno a toccare le paure e le speranze più profonde di ogni essere umano. Il padre di Dirk, a un certo punto, dice di aver trovato una cura meravigliosa contro il cancro. È un libro che lavora a diversi livelli, mentre invece Bianconi, giornalista del Corriere della Sera, della Stampa e di Avvenire in precedenza, continua nel suo lavoro di approfondimento della cronaca italiana. Si è occupato di terrorismo, si è occupato di criminalità organizzata, di mafia, E in questo ci racconta la amara vicenda di Germana Stefanini, che è stata l'unica donna uccisa dai terroristi di sinistra nel 1983, e ci racconta questa storia con grande pietas nei confronti di tutte le persone coinvolte in questa vicenda. Sono due libri che vi consiglio se avete bisogno di consigli per l'estate in arrivo. Oltre a questi ci sono stati, direi, quante puntate di Giocare col Fuoco Live. Allora, la prima a gennaio vado a memoria dedicata agli Hills, a Mister E, e poi ne ho fatta una su Richard Ashcroft, e poi dopo ce n'è in programma una terza dedicata al grande Tom Petty, in cui sarei stato accompagnato da Lorenzo Corti, ma una tragica influenza mi ha tolto la voce in quei giorni, per cui l'appuntamento è rimandato a dopo l'estate, il primo di ottobre, sempre da Germi. Le altre due, quella dedicata a Richard Ashcroft e quella dedicata agli Hills, le trovate tranquillamente in podcast, come tutte le altre puntate della trasmissione. Ecco, adesso volevo prendermi un secondo per raccontarvi questa storia, lo faccio subito perché poi temo di dimenticarmi. Allora, tempo fa ho ricevuto un'email da un ascoltatore che diceva di aver scoperto Giocare col Fuoco e stava anche cercando di recuperare tutte le puntate arretrate. Dopodiché, sempre questo ascoltatore aveva fatto un ordine dal mio sito, si era comprato tutti i miei libri. Ma non è finita qui, perché qualche settimana fa, una decina di giorni fa più o meno, trovo nella casella della posta trovo una lettera indirizzata a me, perché quando poi io spedisco i libri, quando spedisco il merch che viene acquistato sul mio sito, lo spedisco da casa mia, e quando si fa il piego di libri, che è questo tipo di spedizione, bisogna ovviamente indicare l'indirizzo del mittente. E quindi Giorgio è entrato in possesso del mio indirizzo di casa e mi ha scritto una lettera come si faceva secoli fa. E me l'ha scritta a mano, in una calligrafia incredibilmente comprensibilissima. E infatti io vorrei ringraziarlo per questo gesto veramente d'altri tempi, che mi ha fatto un gran piacere. E gli risponderò, devo solo capire se gli risponderò scrivendo a mano anch'io, cosa che temo di no, perché la mia calligrafia è francamente illeggibile. E quindi probabilmente la stamperò al computer e poi aggiungerò una nota a mano. Però ecco, grazie Giorgio, e in generale grazie a tutti voi per un altro anno di attenzione, di ascolti. Mi avete scritto, mi avete fatto delle domande, siete stati evidentemente sollecitati dalle cose che vi leggo e vi propongo, e mi piace molto avere un dialogo. Ecco, credo che gran parte di quello che faccio sia stimolare un dialogo, no? Buttare lì delle idee, vedere se attecchiscono, se fanno venire dei dubbi o se fanno venire delle domande, e riscoprire questa cosa del dialogo, che è una cosa sempre più importante, anche magari per immaginare insieme un modo per andare avanti su questo mondo senza necessariamente ammazzarci tutti fino all'ultimo uomo. E allora, oltre a questa cavalcata tra i titoli dei libri di cui vi ho parlato quest'anno, volevo prendermi un piccolo spazio anche per leggervi qualcosa da un libro che è uscito di recente, un libro che devo dire aspettavo con grande trepidazione. La nave di Teseo ha pubblicato le poesie di Ada Limón. Il titolo è Luminose cose morte, testo inglese a fronte, nella traduzione di Marilena Renda. Ora, io ce l'ho da 10 giorni e me lo sto un po' centellinando, anche perché poi spesso le poesie vanno lette e rilette, però ci sono già diverse cose che, come immaginavo, mi hanno colpito in questo libro e volevo leggervene qualcuna. Di Ada Limón, prima di questa pubblicazione, in Italia era uscito qualcosa soltanto nelle raccolte di poesia americana pubblicate da Black. Due parole su Ada Limón per chi non la conoscesse. Ada Limón è stata la 24esima poetessa laureata degli Stati Uniti e curatrice dell'antologia bestseller You Are Here, Poetry in the Natural World. È autrice di The Heart in Kind e di altre 5 raccolte di poesie, tra cui The Caring, vincitrice del National Book Critics Circle Award e finalista del Pen Book Award. Luminose cose morte, invece, è stato finalista del National Book Award. Limón ha ricevuto sia una borsa di studio Guggenheim che una MacArthur. I suoi lavori sono apparsi sul New Yorker, sul New York Times e sull'American Poetry Review. Bene, allora, bando alle ciance, vi leggo qualcosa. Questa si intitola Prima. Senza scarpe e con un casco rosso luccicante, a 7 anni ero in sella alla Harley di mio padre, prima del divorzio, prima del nuovo appartamento, prima del nuovo matrimonio, prima dell'albero di mele, prima delle ceramiche nella spazzatura, prima della catena del cane, prima che le coi venissero mangiate tutte dalla gru. Prima della strada tra di noi c'era la strada sotto di noi e io ero semplicemente abbastanza grande da non lasciare andare. Hen Road, il torrente appena sotto, il vento di tempesta, le zampe del pollo. E non sapevo che la sopravvivenza fosse proprio così. Se sei in vita, guardi all'indietro e implori di averla ancora indietro. La gioia è pericolosa, prima di sapere cosa ti mancherà. Insomma, c'è questo tema del divorzio dei suoi genitori, che è un tema che mi tocca sia perché io stesso sono figlio di divorziati, sia anche perché sono separato dalla madre di mia figlia. Sono poesie che non solo parlano al me, bambino e adolescente, che ha vissuto quella rottura, ma in qualche modo sono anche poesie che mi aiutano a comprendere meglio la condizione di mia figlia. E infatti vi leggo quest'altra che si intitola In un ristorante messicano mi ricordo di quanto mi hai fatta arrabbiare. Stasera in una normale conversazione le parole ti hanno toccata o ti hanno fatta uscire dal posto in cui ti conservo. E tu eri di nuovo la mia matrigna, e stavo parlando con la sua famiglia, che adesso è la mia famiglia, e di com'era avere te come figura materna mentre crescevo. Tu che facevi le liste, tu bandiera sulla luna e luna, tu giardino e cimitero, e tu che eri per me l'ultima aria rimasta. E poi cos'eri tu? E poi? Oh corpo, dove lo teniamo? Oh, non offro abbastanza. In una frase, in un ristorante messicano, tu eri di nuovo viva e poi di nuovo morta. E poi abbiamo preso un margarita. Non può essere abbastanza. Può? Cosa vuoi che dica? A volte eri meschina, a volte ero arrabbiata. Mi hai lasciata quando avevo 15 anni, hai mandato il mio cane al canile, hai chiuso il telefono in faccia a mio fratello. Ma l'amore è impossibile e continua a dispetto dell'impossibile. Tu sei il muscolo che ho tagliato dall'osso e l'osso ricorda ancora, vuole ancora, così tanto vuole. Vuole indietro la carne, vuole la cosa reale, anche solo per scagliarvisi contro, anche solo per discutere e litigare, anche solo per sentire la mancanza di un'assenza a cui si può rimediare. E allora vi leggo quest'ultima, che si intitola Tosare. Questa è scritta in forma di prosa, non ha gli a capo come nella poesia normale. È impaginata proprio come un pezzo di prosa. L'uomo dall'altra parte della strada sta tosando 40 acri con una piccola tosatrice. È così piccola, debbono volerci giorni, perciò immagino che gli piaccia. Deve piacergli per forza. Gira intorno a ogni albero con attenzione. ha 10.000 alberi, è una piantagione di alberi, per cui ci sono moltissimi alberi. Un cerchio qui, un cerchio là. Il mio cane e io stiamo a guardare. La luce sta sfuggendo dal cielo e c'è questo posto in cui mi piace stare prima che spunti la luna, dove sono invisibile. Sono in piedi lì e ho il cane e l'uomo sta tosando in cerchi. Non ci sono uccelli o qualunque altra cosa, niente che io possa vedere. Immagino come debba essere stare nascosti, scomparire nel buio niente e stare fermi nella notte. Non è tristezza, benché possa sembrarlo. Penso alle persone e agli alberi e a come vorrei essere più silenziosa, più albero che qualsiasi altra cosa, meno maldestra e rumorosa, meno corvo e più pinostrobo. E a come sia difficile non volere sempre qualcos'altro e non lasciare semplicemente che l'erba selvaggia cresca. E allora, queste erano tre poesie da Ada Limón, Luminose cose morte, Nave di Teseo, contesto inglese a fronte, nella traduzione di Marilena Renda. Ci tenevo a dirvi qualcosa di questo libro perché, come mi dicevo, trovo che sia un libro molto interessante per gli appassionati di poesia. Va bene, allora adesso, prima di passare ai lacrimosi saluti finali, vi racconto come al solito i prossimi miei appuntamenti. Innanzitutto vorrei parlarvi ancora del mio laboratorio di poesia permanente a Milano, che sta andando molto bene. Abbiamo già fatto i primi due incontri, ne restano due, mercoledì 9 e mercoledì 23 luglio. Ci incontriamo al Parco Chiesa Rossa alle 7, si può seguire anche online tra l'altro. E leggiamo insieme alcune opere che io ho selezionato in precedenza, e poi per chi scrive c'è la possibilità di leggere e commentare qualche suo scritto, che è sempre un bel modo di mettere alla prova la propria opera e anche se stessi, sottoponendola direttamente a una platea e per vedere insieme, insomma, l'effetto che fa, come diceva Iannacci. Va bene, oltre a queste cose, incredibilmente, con grande gioia, annuncio che il 12 di luglio sarò a un festival letterario sull'isola di Ischia. Il festival si chiama Bellissima 2025 e io farò un reading concerto, quindi suonerò un po' di canzoni e leggerò qualcosa da questa mia raccolta di poesie, che è uscita ormai da qualche mese, che si intitola Voli domestici, è uscita per Pequod Editore. E soprattutto mi godrò due giorni sull'isola, che non è male. La mia raccolta di poesie si trova in tutte le librerie, è molto facile che voi dobbiate ordinarla perché l'editore non è grande e la tiratura è quella che è, per cui potete ordinarla in libreria. Se invece la volete acquistare online, come dico sempre, per carità, ci sono ancora delle copie sul mio sito, non c'è bisogno che passiate da Amazon o dalle grandi piattaforme. Trovate tutte le info sui miei canali social, oppure se volete potete scrivermi a info@fabrizio-coppola.net. Poi dopo, già che ci sono un altro paio di appuntamenti per me ad agosto. Il 16 agosto, il giorno dopo Ferragosto, sarò a Zungoli, in provincia di Avellino, in questo bel festival che si chiama Fragori della Mente, un concerto acustico all'interno di un chiostro di una chiesa che non viene più usata come una chiesa, al tramonto, sarà una cosa bellissima. Mentre invece il 28 di agosto tornerò al lago di Paderno Dugnano, dove la settimana scorsa ho presentato il mio spettacolo su Nick Cave, e invece il 28 agosto farò il mio spettacolo su Springsteen e su Carver. Quindi questi sono, se per caso qualcuno di voi addirittura è nell'Avellinese ad agosto, presentatevi. Queste sono le cose di cui, gli appuntamenti di cui vi volevo parlare prima di salutarci. E adesso un'ultima cosa prima di passare davvero, lo prometto, ai ringraziamenti finali. Anche quest'anno, come è già successo negli anni precedenti, produrrò un documentario per il palinsesto estivo di Radio Popolare. Andrà in onda dal 21 luglio al 3 agosto per 2 settimane. Saranno 10 puntate da un'ora l'una e il titolo sarà Sconfinamenti. Cosa sono questi sconfinamenti? Sono innanzitutto delle storie, cioè una carrellata di storie collegate tra di loro. Le puntate avranno un inizio e una fine, per cui saranno approfondimenti su magari fatti, eventi storici o artistici collegati in qualche modo tra di loro. Quindi saranno 10 percorsi in cui appunto ci sarà spazio per la storia, la cronaca, per l'arte, il cinema, la letteratura, la musica, come al solito. E se vi siete persi i documentari degli anni scorsi, allora l'anno scorso ho prodotto All We Are Saying, che era questa carrellata sui vincitori del premio Nobel per la pace. Purtroppo è ancora attuale, forse ancora di più dopo l'anno scorso, quindi lo trovate sul sito della radio. E prima ancora American Life, Carver Springsteen, un viaggio nella poetica di questi due grandi autori, quindi le canzoni del boss e per quanto riguarda Carver, le poesie, non i racconti, le poesie che sono bellissime. Se non le avete mai lette, conoscete soltanto il Carver, narratore di racconti, avvicinatevi senza dubbio, perché ci sono davvero delle gemme totali. E adesso finalmente siamo ai saluti finali, quindi si chiude con oggi questa quarta stagione di Giocare col Fuoco, un programma che era iniziato quasi per scommessa ed è diventato un appuntamento fisso per me e anche per molti di voi, mi sembra di capire. Quindi innanzitutto grazie alla radio, grazie alla redazione, a Monica Pes e a tutte le persone che lavorano alla messa in onda, alla gestione del sito, al supporto anche per noi che non andiamo in diretta. Poi ovviamente l'ennesimo caloroso ringraziamento a voi che date senso a quello che faccio, perché come ripeto sempre, come diceva Joe Strummer, without people you are nothing, senza le persone non siamo proprio un bel niente, quindi grazie a voi che state continuando a fare questo viaggio insieme a me. Ora quest'ultima puntata di quest'anno la chiudo con una delle mie canzoni preferite, di una delle mie band preferite, sto parlando dei Radiohead e sto parlando di The Tourist, tratto dal loro capolavoro OK Computer del 1997, un disco che in qualche modo chiudeva il secolo però annunciava anche il nuovo secolo a venire. E questa canzone contiene anche uno dei versi che preferisco dell'intera storia del rock, quindi non è una cosa da poco, è un verso molto semplice che dice: hey idiot, slow down, idiota, rallenta. E quindi con questo augurio rivolto calorosamente a tutti gli idioti che stanno lanciando il pianeta a folle velocità verso una tragica e immeritata conclusione, vi saluto, vi do la buona domenica per l'ultima volta, poi ci risentiamo probabilmente a settembre e quest'estate con il documentario. Grazie, grazie, grazie ancora a tutte e a tutti e buona domenica.
E poi